con il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Bene, allora bentrovati. La volta scorsa abbiamo cominciato il capitolo 13 e quindi siamo in un contesto di inizio dei racconti della passione del Signore e con quest'ultima cena, siamo in un contesto di ultima cena. La volta scorsa vi dicevo che appunto è un'ultima cena in cui Gesù lascia ai suoi discepoli un po' il suo testamento, e facendo prima di tutto un gesto a cui seguono poi delle parole. E questo gesto è appunto il gesto della lavanda dei piedi, su cui la volta scorsa mi sono fermato, non ritorno naturalmente, chi non c'è stato può ascoltare poi la registrazione sul sito. E avevamo letto eravamo arrivati al versetto 12, e quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come ho fatto a voi. Allora, un gesto riassuntivo di tutta la vita del Signore. Negli altri Vangeli, ricordate, questo gesto riassuntivo è nel contesto dell'ultima cena pasquale, dell'Eucaristia, quella che poi noi celebriamo come cristiani in memoria di Lui, no? ogni giorno. E qui questo segno che dice la stessa cosa, in un modo diverso. Un motivo, riflettevamo la volta scorsa sul fatto che Giovanni sicuramente è a conoscenza del gesto dell'Eucaristia che Gesù ha fatto in quel contesto di ultima cena e che lo ridice riprendendo un altro gesto che Gesù ha fatto ma che i Vangeli non riprendono, no? E lo ridice anche proprio per cercare di aiutare i primi cristiani che, se da una parte sono anche molto vicini all'evento Gesù, nel senso che qui, secondo gli studiosi, siamo intorno all'anno 90 dopo Cristo. Gesù muore e risorge per i cristiani intorno al 30, quindi siamo a 60 anni dopo l'evento Gesù, della sua morte e resurrezione, quindi una comunità temporalmente vicina. Magari forse, chissà, la vita media era anche più corta, no? Chissà, probabilmente non c'erano più ancora i primi, no? Quelli che erano con loro, ma era la comunità dei secondi che avevano incontrato i primi. Però questo non li fa migliori di noi, cioè, nel senso, il rischio di, come Giovanni intuiva, di celebrare l'Eucaristia come rito senza rendersi conto di quello che l'Eucaristia vuole essere, cioè il coinvolgimento con quella vita lì, con un Signore Gesù che ha vissuto, cioè come quel pane spezzato, quel vino che dice il suo sangue, no? Cioè il suo corpo e il suo sangue per gli altri, per noi, che ci coinvolge nel fare quello in memoria. Quindi non è semplicemente andare a fare la comunione e partecipare alla messa, ma che la mia vita, nell'aver ricevuto, aver incontrato in qualche modo un amore così, si coinvolge in quell'amore così, no? E allora il rischio è, naturalmente, come sappiamo, di fare un gesto religioso per tradizione, perché lo fanno tutti, almeno dalle nostre parti, più o meno, almeno in un certo gruppo, no? Ma che poi non ha un'incidenza sulla mia esistenza, no? E allora qui è appunto un gesto che sconvolge Pietro, sconvolge gli altri discepoli, no? L'abbiamo visto, perché il Maestro e il Signore si china ai piedi dei discepoli, fa il gesto dello schiavo, e allora lui dice, ecco, se io sono questo tipo di signore e questo tipo di maestro, perché anche questo qui, no? Ricordate, Pietro, per quanto è stato con lui tanti anni, almeno 3 anni secondo la tradizione, forse qualche anno in più, però un maestro così fa fatica ad accoglierlo, eh? Cioè un maestro che si mette a fare il servo, cioè di dire, no, momento, no? In genere i maestri, i signori, coloro che sono in posizione più alta, no? Hanno dei privilegi e naturalmente li guardiamo anche un po' invidiandoli, perché magari, no? Potremmo anche noi diventare come loro ed avere gli stessi privilegi, no? Gli stessi servizi da parte degli altri. Vedere un maestro che invece si mette lì, e una piccola cosa, tanto per dire, un piccolo di orgoglio, io non parlo tanto dei gesuiti, voi siete testimoni, mi conoscete, e, però ogni tanto un piccolo orgoglio, cioè, no? Nel senso che quando ero studente a Roma nel collegio del Gesù, dei gesuiti, e sapete a Roma ci sono tanti collegi dove si formano vari religiosi, anche preti diocesani, ci sono, fra l'altro fra i preti diocesani ci sono i collegi dove si formano quelli che si spera che in qualche modo diventano vescovi, no? Cioè, tipo per esempio uno del Capranica, che quindi è, eccetera. E allora in questi collegi c'è il rettore, che è uno che poi diventerà probabilmente vescovo, no? Quasi sicuramente, se non fa delle stupidaggi. E allora no, si siede al posto così e viene servito, eccetera. Nel nostro collegio il nostro rettore serviva come tutti. E questo, quando venivano alcuni degli altri, era una cosa di dire, ma come, no? Cioè, chiusa parentesi, poi abbiamo tanti altri peccati gesuiti, cioè, di cui voi sapete. E allora ecco, quindi questo maestro che è un tipo di maestro, che poi ecco, se tu sei discepolo, che stai imparando da lui, in qualche modo sei coinvolto come, no? Allora un maestro così non va. E allora dice Gesù, ecco, se ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come ho fatto io. Amen, amen, vi dico. Un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi. Io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura. Colui che mangia con me, che mangia il mio pane, ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora prima che accada, perché quando sarà avvenuto crediate che io sono. Amen, amen, vi dico, chi accoglie colui che io manderò accoglie me, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Qui vado un po' veloce nella lettura, non mi fermo su tutti i versetti, in questi capitoli. Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò, amen, amen, io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Tutti i Vangeli ci dicono che appunto in questo contesto, anche nella cena eucaristica, no? Prima che Gesù spezzi il pane, eccetera, dirà ai suoi discepoli, fra l'altro ecco io leggo, cioè, voi vedete che c'è scritto in verità vi dico, in realtà, cioè nel testo greco c'è amen, amen, che è questa parola aramaica che come sapete significa così è, noi diciamo così sia, in realtà è così è, ed è un modo di dire che normalmente dicevano i discepoli rispetto a un maestro, quando un maestro dava un insegnamento, i discepoli dicevano amen maestro, cioè come dire parole sante maestro, così è. Gesù, i Vangeli ci dicono che in alcune occasioni, quando stava per dire qualcosa che voleva fosse accolto dai suoi discepoli con maggiore forza, metteva queste parole prima, no? Per dire guardate quello che sto per dire è così. Uno di voi mi tradirà. Attenzione, fu profondamente turbato. E, come dire, è scontato dire che ci fa male essere traditi. No? e soprattutto dalle persone che più amiamo. E allora Gesù voleva bene a Giuda. Quindi, attenzione, Giuda è stato chiamato come tutti gli altri discepoli, cioè nel senso che Gesù ha visto in lui qualcosa di buono e l'ha tenuto con sé, gli ha voluto bene. E Giovanni non è molto tenero nei confronti di Giuda, perché ricordate per esempio quando abbiamo letto nel capitolo 6 che alla fine i discepoli se ne stavano andando e allora Gesù, intuendo che anche i dodici erano un attimo lì perplessi, lui gli dice: volete forse andarvene anche voi? E Pietro dice: Signore, da chi andremo? No, eccetera. E Gesù dice: io vi ho scelto io, eppure tra voi uno è un diavolo. Attenzione, non nel senso con le corna, cioè, è un divisore. E vedete, ma qui non prendiamolo in senso, nel brano dell'unzione di Betania, nel capitolo 12, l'unico che dice chi è quello lì che di fronte a quel gesto, vi ricordate, no? L'unguento che questa donna sparge in maniera così eccessiva sul capo di Gesù o sui suoi piedi nel Vangelo di Giovanni, e i discepoli protestano. Giovanni ci dice che quel discepolo che protesta, dice: che spreco, si poteva dare tutto questo olio profumato, no? È Giuda. Giovanni annota: questo non disse perché gli interessava veramente dei poveri, no? Ma perché era ladro, no? E teneva. Allora, anche il fatto del ladro, anche qui è. Cioè, voglio dire, nella Chiesa, ma non solo nella Chiesa, cioè, voglio dire, no, il Dio Mammona, come dire, si attacca alle mani, cioè, quindi è un po' così, quindi possiamo... Però ecco, qualcuno che nel suo gruppo, sapete, quando c'è qualcuno che rema contro, quindi non vediamoli proprio così lontani da tante situazioni, i nostri luoghi di lavoro, nella nostra famiglia, nel nostro gruppo. C'è qualcuno che ti rema contro. Pensate a Francesco e alla Curia Romana, e dove diversi remano contro. E allora, cioè, tenere, andare avanti, no? Gesù ha tenuto, è andato avanti. Perché? Perché gli voleva bene. Attenzione, non perché Giuda doveva essere quello che poi l'avrebbe tradito, per cui Jesus Christ Superstar, che avete visto tutti quanti, o altre letture, no? Ma semplicemente perché gli voleva bene. E anche nelle famiglie può accadere questo, no? E allora un padre o una madre dice: è mio figlio, è mia figlia, che faccio? Posso non... No? Spero, continuo a parlargli, continuo, no? E allora questa consapevolezza che Gesù aveva, e anche qui non pensate a cose soprannaturali, Gesù era uno che, come dire, aveva gli orecchi aperti, gli occhi aperti, il cuore aperto, per cui certe cose, se vuoi, le intuisci. Noi tante volte sappiamo che certe cose non le vogliamo intuire, chiudiamo gli occhi, non solo, eccetera. E Gesù, che invece manteneva, no, un ascolto di Dio, del Padre suo, nella preghiera, del suo cuore, della realtà, degli altri, intuiva. E notate, le abbiamo detto, no, ha lavato i piedi anche a lui, nel senso che il suo amore è per sempre e per tutti. Non c'è uno che venga escluso dall'amore di Dio. Attenzione, quest'amore lo si può rifiutare, ma da parte del Signore, dal Dio che Gesù sta narrando, non verrà mai meno. E allora vedete, i discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece segno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Interessante, no? Questa, sappiamo che nel Vangelo di Giovanni, più ancora di Pietro, che ogni tanto viene fuori, però, no, mentre negli altri Vangeli Pietro, dopo Gesù, è uno dei personaggi, forse il personaggio più importante, nel Vangelo di Giovanni no. E, anzi, c'è questo discepolo che Gesù amava, anonimo, secondo la tradizione, poi ricordate, abbiamo già detto, diciamo Giovanni, ma in realtà poi non sappiamo bene, ci sono tante interpretazioni, però in ogni caso è interessante, la sua identità è data dall'amore ricevuto da Gesù. Non è il discepolo che amava Gesù, ma il discepolo la cui identità è data dall'esperienza di un amore ricevuto. Io sto in piedi perché Dio mi ama. Chi sono io? Un amato dal Signore. Prima di tutto. Prima di tutto. Uno che sta in piedi grazie alla sua misericordia. E notate, interessante che Simon Pietro non domanda a lui direttamente, no? Notate? E negli altri Vangeli sappiamo che il rapporto tra Gesù e Pietro era di sequela, e a volte diciamo aveva le sue come dire, difficoltà, e aveva le sue momenti, no? Ricordate quando appunto Gesù lo chiama Satan, che non è diavolo, lo chiama Satan, in ebraico significa nemico, quando gli aveva Pietro pensando di fargli un piacere, no? Nel senso che il maestro aveva detto una stupidaggine, cioè che Gesù aveva cominciato a dire che il figlio dell'uomo dovrà andare lì a Gerusalemme, lì molto soffrire, essere ucciso da parte degli anziani, degli scribi, dei sommi sacerdoti, Pietro con grande rispetto nei confronti del suo maestro non lo riprende in pubblico, notate la finezza. Cioè, nel senso che un discepolo che riprende il maestro davanti a tutti, che figura, no? Invece lui lo prese in disparte e gli disse: Dio te ne scampi, maestro, non ti accadrà mai. Cioè, della serie, sei giovane, hai cominciato a fare il Messia da poco, e io ti ho capito però che tu sei il Messia, vedi come sono bravo, no? Adesso ti spiego io come fare, che cosa, tu, sta tranquillo, Dio te ne scampi, non ti accadrà mai, cioè, rilassati, no? E Gesù, molto meno educato di Pietro, in un certo senso, perché il Vangelo dice, voltatosi verso i discepoli, gli disse, dietro a me Satan. Che interessante, la vecchia traduzione diceva, lungi da me. Ma non è così, perché Gesù non lo manda via. Gesù gli dice, non davanti Pietro, non sei tu il maestro, dietro, il discepolo sta dietro. Perché tu non pensi secondo Dio. Quindi i Vangeli ci dicono che tante volte Pietro faceva fatica a capirli, voleva bene, però sai, con un maestro così, cioè già noi che abbiamo la sua parola ed abbiamo le nostre problematiche con lui, lui che ci vive a fianco, per cui Pietro dice, se glielo chiedo io, o non mi risponde o mi dà... No, io lo faccio chiedere al cocco del maestro, dice, no, sapete, no. E allora gli dice, ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse, Signore, chi è? Interessante perché, notate, questa sul petto è lo stesso termine, poi lo trovate anche in nota, che noi abbiamo trovato nell'ultimo versetto del prologo. Ricordate, il prologo si chiudeva con Dio nessuno l'ha mai visto, ma il figlio unigenito che è nel petto, nel seno, è lo stesso termine. Qui molti studiosi vedono un'inclusione, no? Cioè, così come il figlio Gesù è nel seno di Dio Padre e rivela il Padre, così il discepolo amato che è nel seno di Gesù può rivelare chi è Gesù, può narrare Gesù. E vivere questa intimità, questa relazione profonda. Signore, chi è? E vedete, Gesù gli risponde, è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. cosa notate? E allora dopo il boccone Satana entrò in lui, gli disse dunque Gesù, quello che vuoi fare fallo presto, e nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli preso il boccone, subito uscì ed era notte. Cosa si nota subito? Che il discepolo amato non dice a Pietro chi è. Gesù glielo dice al discepolo amato, ma il discepolo amato non lo dice a Pietro. Uno, perché non c'è scritto. Due, perché se gliel'avesse detto, no, e Pietro avesse, vedendo il gesto, che è chiaro, mentre nei sinottici il gesto non è chiaro, perché nei sinottici Gesù dice colui che intinge con me nel piatto. Bene, a quel tempo come si mangiava in un piatto solo e tutti mettevano la mano nel piatto, anzi i discepoli normalmente, dato che poi era un simbolo di comunione, no? Prendere dalla stessa vita, stavano attenti quando il maestro prendeva, per prendere insieme, no? E dire io sono tuo discepolo, no? Voglio avere comunione con te. Qui è chiaro, qui lui prende e lo dà, ma non succede niente, perché immaginate com'era Pietro, esplosivo, no? Impetuoso, che se gliel'avesse detto Pietro saltava sopra a Giuda e le cose andavano a finire a schifio. Ma non glielo dice. Perché non glielo dice? Perché il discepolo che Gesù ama ha lo stesso sentire di Gesù. E qual è il sentire di Gesù? Gesù ci dice il nostro male, ma ci lascia liberi di farlo. Gesù ci dice il nostro male. Il Dio che Gesù narra è un Dio che nel suo amore ci vuol bene, ci parla. E ci parla proprio perché ci vuol bene, dicendoci anche le nostre vie di morte, ma perché ci ama, perché spera che noi cambiamo, ma ci lascia liberi di farlo. E allora il discepolo ha lo stesso sentire del... non lo dice a Pietro. E fra l'altro questo prendere il boccone e darlo da parte del maestro era un gesto di tenerezza, di bontà, no? Cioè quando anche si mangiava insieme ed arrivava il, non so, il pollo, arrivava un pezzo di carne dove c'era il pezzo buono, no? E allora la madre o il padre lo prendevano e magari lo si dava o all'ospite o al figlio più piccolo, no? Cioè per sottolineare una tenerezza particolare, no? E vedete, è un segno di continuare a dire a Giuda, io ti voglio bene. Ed è interessante che allora dopo il boccone Satana entrò in lui, anche qui dobbiamo capirlo, no? Cioè nel senso che a volte, forse ci è capitato anche a noi o l'abbiamo visto, quando ce l'abbiamo con uno o con una, se questa persona a volte ci fa anche un gesto positivo, la reazione a volte è quello di indurirsi nell'andare contro. Cioè, il continuare a ricevere amore da una persona che, no, verso cui si è lanciati contro, a volte può dare la reazione di peggio ancora. Pensate in alcune situazioni di rottura relazionale, no? Un gesto che, no, fratello e sorella che non si parlano da anni, poi magari uno tenta di fare un gesto, peggio, viene letto come dire, ma oh, tu sei stravolto, no? Io devo confessare anche pubblicamente, questo non è una confessione, non sto rompendo, che una volta mi sono trovato anche tra due gesuiti che non si parlavano da tempo, a un certo punto si erano scritti, ma era tale la cosa che uno aveva provato a scrivergli, eccetera. Io ho dovuto fargli un'esegesi positiva, perché la, no? c'era una predisposizione negativa, per cui anche il gesto positivo, che questo veniva letto. E vedete anche qui, no, Gesù che gli dice: quello che vuoi fare, fallo presto, no? Richiamandolo a quello che Gesù intuisce che è nel suo cuore. Torneremo poi anche sulla figura un po' di Giuda più avanti, quando arriveremo anche nel Getsemani, nel giardino, all'arresto, su quello che possiamo intuire le motivazioni di Giuda a tradire il Signore. Sì, magari questo lo diremo dopo. E notate infatti nessuno dei commensali capì, eccetera, eccetera. Egli preso il boccone, subito uscì ed era notte. E naturalmente Giovanni è anche attento, no, alle, ricordate anche queste tenebre che non l'hanno accolto, non l'hanno preso, no? La luce che viene nel mondo, io sono la luce, dice il Signore. Quando fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi, voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire. Attenzione, queste parole di Gesù, no? Quando fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui, e poi se Dio, eccetera, eccetera. E in che senso è stato glorificato? E intanto ricordate che gloria è peso in ebraico, cioè si è rivelata una cosa di fondo, una cosa importante, cioè è Gesù che dice che il Padre gli ha dato la capacità di continuare a essere quello che deve essere nonostante il male degli uomini, cioè continuare a narrare un amore che è per tutti, è anche per Giuda. È in qualche modo il peso che dice un po' una stabilità. Credo che tutti noi nei tempi, anche un po' come questo, no? Cioè, i nostri genitori, forse chi ha fatto la guerra, no? Chi è stato nei periodi di guerra, in questi tempi così sappiamo queste cose, poi queste instabilità ci attraversano, no? E sentiamo che il rischio, no, di essere un po' sballestrati dentro della paura, per esempio, in questo periodo, no? E allora poter continuare a essere quello che vogliamo essere, quello che abbiamo deciso di essere, no? Nel nostro lavoro, nelle nostre relazioni, nel nostro. Però sentire questo interiormente. E allora la gloria di Dio è questo poter continuare, si è rivelata, è stata glorificata, perché Gesù continua a essere se stesso con noi, a narrare un Dio con noi, anche se ormai il tradimento è avvenuto, è consumato. Poi si tratterà di concretizzarlo, avverrà da lì a qualche ora, no? Però nel cuore è deciso. E allora, ecco, questo e fra l'altro narrare un amore che vince il male non eliminandolo, ma portandolo. Come dire, superandolo, inondandolo. C'è un passaggio in Ezechiele, se non sbaglio Ezechiele, adesso non mi ricordo il capitolo, ma ve lo dirò, in cui Ezechiele se la piglia, cioè col popolo, con il peccato del popolo, no? E continua a dirgli: tu continua a peccare e io continuerò a perdonarti, vedremo alla fine chi sarà più forte, col tuo peccato o il mio perdono, che uno dice è paradossale, cioè è paradossale. E allora, figlioli, ancora per poco sono con voi. Mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, vi do un comandamento nuovo, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Attenzione, il comandamento nuovo non è necessariamente un comandamento, che, come dire, qualcosa di completamente nuovo, no? Qualcosa che non ha niente. Nella Bibbia il comandamento nuovo è ultimo, la nuova alleanza. Quando noi, Gesù nell'Eucaristia, nei racconti dei sinottici, parla della nuova alleanza. Ora, attenzione, di nuova alleanza se ne parlava già nell'antica alleanza, cioè nell'Antico Testamento noi troviamo Geremia che a un certo punto nel capitolo 31 parla della nuova alleanza, ma che non è, come dire, una cosa totalmente nuova, è l'alleanza antica che viene rinnovata, che viene fatta nuova, che viene compiuta, sarà per Gesù. E allora è questo comandamento nuovo che il Signore ci dice di amarci come Lui ci ha amati. Che attenzione, quel come è importante anche perché non soltanto dice il modo, no? Ma dice anche il fondamento. Noi possiamo provare ad amarci gli uni con gli altri perché Lui ci ha amati. Non è soltanto un insegnamento esterno, bisogna fare così, una regola esterna. No, 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 ma per noi discepoli del Signore è perché nel Suo amore per noi, noi possiamo provare ad amarci gli uni con gli altri. È interessante che c'è una, leggendo, poi per condividere con voi su queste pagine, c'è una riflessione di un biblista che, citando altri suoi colleghi, ma senza nominarli, perché li criticava, però ho detto non li nomino, parlava di uno che criticava questo passaggio, il Vangelo di Giovanni, perché diceva, mentre i Vangeli sinottici hanno, nell'insegnamento di Gesù c'è un amore senza confini, e senza confini è dato semplicemente da quello che abbiamo ascoltato qualche domenica fa, di amare il vostro nemico, no? Invece in Giovanni sembra che l'amore sia ridotto, no, a una conventicola di discepoli, così dice proprio questo autore qua, no? Amatevi fra voi, no? Però vedete, intanto sappiamo benissimo che a volte quelli che sono più vicini sono quelli più difficili da amare, no? Perché in certi momenti proprio i più vicini sono i nostri nemici. Non a caso molte volte tra le persone che più si sono amate gli odi sono i più violenti, no? Però vedete, è come dire, tu puoi arrivare ad amare il tuo nemico se ti alleni ad amare quello che hai più vicino, che a volte è proprio il tuo nemico. È proprio il tuo nemico. E questo però a partire, no, dall'amore del Signore, cioè, allora nelle comunità cristiane tentiamo e ritentiamo, sì, ma questo nelle parrocchie ma anche nelle comunità religiose, non pensate che noi siamo migliori di voi, siamo tutti sulla stessa barca, così come nelle famiglie. E noi ogni domenica nella celebrazione eucaristica portiamo il nostro fallimento all'inizio, raccogliamo quello che durante la settimana, no, la nostra morte all'inizio, perché il Signore nell'esperienza rinnovata e ripetuta di Lui che si è dato per noi, possiamo ritentare di amarci. Dice, vabbè, ma domenica prossima sarà la stessa cosa. Che importa? Nella tradizione monastica c'è un bellissimo insegnamento di un maestro, di un monaco, che lui ogni mattina svegliandosi diceva a se stesso, oggi, Signore, io comincio. E lo diceva il giorno dopo, e lo diceva il giorno dopo. il comandamento non è, ricordate, il comandamento in ebraico non è, per noi molte volte i comandamenti, cioè, sono delle cose, o lo fai o non lo fai, no? O lo fai o non lo fai. No, in ebraico il comandamento è indicazione di cammino, cioè da quella parte della vita. E dico, ma io un po' ci... poi cado, poi torno indietro, non importa, da quella parte della vita. Quindi non che noi riusciamo a viverlo pienamente, almeno io non ci riesco, non so voi, ma che quello è il cammino, quella è la vita. Cioè, in quello che è l'amore del Signore che è stato dato per, come io vi ho amati, voi, quello è il cammino. E vedete, da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli. È bello perché noi ci lamentiamo, preti per primi, delle chiese vuote, no? Che si sta, non solo per il coronavirus, ma anche prima, no? Cioè, quindi che, ma, e che i giovani non vengono, dove sono i giovani? Ma è colpa nostra perché siamo noi, che non, eccetera, eccetera. Allora uno dice, sì, ma un giovane, o non neanche un tanto giovane, ma uno che si avvicini ai cristiani oggi e guardi un po' un ambiente parrocchiale, e guardi un po' la comunità lì, che tipo d'umanità vede? No? Allora, molte volte, sì, vede che magari celebra messa, no? Cioè in alcune parrocchie poi la messa è celebrata benissimo, con le candele, con l'incenso, con tutti i paramenti comprati a Roma, costati migliaia di euro, eccetera, eccetera. Però, a livello poi di relazioni, allora, non che non ci siano gli screzi, non che non ci siano le antipatie, non che non ci siano le divisioni, ma che almeno vedano che noi non ci rassegniamo a questo, che ci proviamo, perché quello è il comandamento del Signore, che ci amiamo gli uni gli altri. Da questo riconosceranno che non ci rassegniamo alle divisioni, che non ci rassegniamo alla morte. Simon Pietro gli disse, Signore, dove vai? Ecco, ora andremo avanti fino a, in questa parte, vedremo che ci sono quattro domande di quattro discepoli diversi in questo contesto. La prima è Pietro. Queste quattro domande, vedremo, dicono che non soltanto Giuda non l'ha capito, ma anche gli altri discepoli. Quindi Giuda non è la mela marcia, Giuda, lui poi lo tradirà e vedremo, cercheremo di riflettere perché, ma anche gli altri non lo comprendono. Per cui Pietro gli dice, dove vai? Che ci ricorda anche una delle prime domande che abbiamo incontrato da parte di alcuni discepoli di Giovanni Battista. Vi ricordate che Giovanni aveva detto, ecco l'agnello di Dio, loro lo seguono, Gesù si volta e dice, che cercate? Dove abiti? No? Dove vai a stare? Gli rispose Gesù, dove vado tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse, Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per me, deporrò la mia vita per me. Tra l'altro è lo stesso verbo di Gesù che depose le vesti, ricordate la lavanda, no? Lui depose la vita. Rispose Gesù, deporrai la tua vita per me? Amen, amen, io ti dico, non canterà il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte. Torneremo anche su questa cosa di Pietro, eh? Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Vedete, no, in Gesù il suo cuore è turbato, e sente che questo naturalmente passa anche nei discepoli, e allora il dire nei momenti di turbamento aver fiducia, far fiducia in Dio e in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei detto vado a prepararvi un posto, quando sarò andato e vi avrò preparato un posto verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via. E vedete il posto di mora, staremo insieme, cioè la nostra relazione non si interromperà, anche se si interromperà, non si interromperà. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Vedete la seconda domanda di un altro discepolo, no? Di un altro discepolo che abbiamo incontrato, vi ricordate dove si era, invece era venuto fuori in maniera molto sicura? Ricordate nel racconto di Lazzaro, Gesù si era fermato, non era andato subito e quando decide di andare, Tommaso gli dice: ma come, stanno tentando di ucciderti lì e tu vuoi tornare? E Gesù gli dice qualcosa, lui non capisce e Tommaso dice: andiamo anche noi a morire con lui, no? Quindi era tanto sicuro, che però qui viene e dice: non sappiamo. Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. E, è bella questa frase, no? Sulla quale che conosciamo, che abbiamo tante volte ascoltato, ci siamo fermati. E la via della relazione, della comunicazione, negli Atti degli Apostoli, nella nuova traduzione, nella traduzione che abbiamo adesso, si dice rispetto ai cristiani dell'inizio, non erano chiamati cristiani, perché i cristiani saranno chiamati solo successivamente ad Antiochia di Siria, ma a Gerusalemme i primi cristiani venivano chiamati quelli della via, quelli della via. Tra l'altro oggi è la Madonna Odigitria, no? Quindi anche ricordiamo appunto Maria che indica la via, no? La via che è Cristo. E poi la verità e la vita. La verità è, che qui è detto in termini greci, è scritto, no? Aletheia, no? Cioè che nell'ambito greco, qui ci sono alcuni che meglio di me potrebbero spiegare, è qualcosa che togliere dalla dimenticanza, no? Togliere dall'oblio, scoprire, ma anche se è scritto in greco, è scritto da ebrei e il termine ebraico è emet. Emet significa invece qualcosa di solido a cui appoggiarsi. Nei Salmi l'immagine di Dio verità è il Signore è la roccia della salvezza. Perché camminando nel deserto, per esempio, una cosa è camminare sulla sabbia, sul pietrisco, una cosa è camminare sulla roccia, no? E allora qualcosa su cui tu puoi poggiare è la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin d'ora lo conoscete, lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Terza domanda. Filippo era quello che, interessante anche queste domande hanno un riferimento a loro, a quello che Giovanni ci ha già detto, perché Filippo, non vi interrogo, perché naturalmente non so se, quanto vi ricordate, anche se io avrei voluto fare il professore, mi sarei divertito a fare l'esame. Sì. No, credo che non abbiamo questo. Allora, Filippo, noi l'abbiamo incontrato all'inizio, i primi discepoli, cioè quando, dice, trovò Filippo e gli disse: seguimi Gesù. E Filippo era di Bethsaida, eccetera, eccetera, va da Natanaele e gli dice: da Nazareth abbiamo trovato, no? E Natanaele dice: ma che cosa può venire di buono da Nazareth? E Filippo gli disse: vieni e vedi. E poi ricordate che Filippo è quello a cui, qualche capitolo fa, rispetto a quello che stiamo leggendo, i greci si avvicinano dicendo: vogliamo vedere Gesù, no? E quindi è interessante che adesso Filippo dice: facci vedere, il Padre ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre, come puoi dire tu: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre in me, se non altro credetelo per le opere stesse. è Gesù che mostra, no, Dio nessuno l'ha mai visto, il figlio unigenito, no, lo ha rivelato. Saltiamo alcuni versetti, e versetto 15, se mi amate osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, e Egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Attenzione, questa frase, se mi amate osserverete i miei comandamenti, è proprio ebraico. Cioè, nel senso che, pensate, c'è un detto di un discepolo che va da un maestro ebraico, ebreo, e gli dice, maestro Rabbi, qual è la ricompensa per un comandamento adempiuto? E il Rabbi gli dice, un altro comandamento. Per noi, invece, se tu fai il comandamento, ti aspetti la ricompensa, no? Però non un altro comandamento, ti aspetti la caramella, ti aspetti il paradiso, ti aspetti, no? Cioè, come dire, hai fatto il bravo, hai fatto il comandamento, è bravo, e allora finalmente hai il premio. Invece lì il premio è di un adempimento di un comandamento, un altro comandamento. Perché? Perché il comandamento non è per un premio, il comandamento è per essere nella relazione. Ricordate anche i 10 comandamenti, che noi chiamiamo 10 comandamenti, ma in ebraico loro non li chiamano comandamenti, li chiamano parole. Sono parole che Dio ci dà, non perché vuole che siano adempiute, così il Signore è bravo, cioè è contento e noi siamo bravi. No, ma perché Lui ci chiama ad alleanza? Bene, Lui ci dice anche delle parole per non ingannarci. Cioè, nel senso che noi possiamo dire di essere in alleanza, ma in realtà compiere dei gesti che distruggono l'alleanza, non la fanno vivere. E il Vangelo che è passato qualche giorno fa, durante la settimana, Matteo 25, in cui Gesù dice, guardate, alla fine dei tempi il Figlio dell'uomo verrà e dividerà i capri dalle pecore, no? E dirà, per esempio, alle pecore, dirà, venite, amici, benedetti dal Padre mio, no? E ci sarà qualcuno che dirà, Gesù, io sono stato un mangiapreti, no? Mai stato in chiesa, cioè per cui amico tuo, che amico tuo? E Gesù dirà, no, ma tu eri in relazione con me, quando sei stato in relazione col povero, con l'oppresso, con il malato, eccetera, dove hai visto l'altro nel suo bisogno. E dall'altra parte si troverà, no, che invece ad alcuni che andranno lì con la croce, sono stati crociati o anche, eccetera, con crocioni, no, e dirà, mi spiace, non vi conosco. Come? Io sono stato vescovo, prete, no? È interessante che nell'antichità non avevano problemi a fare delle rappresentazioni tipo a Marmusa in Siria, dove c'era Paolo Dall'Oglio, che è quel gesuita che non sappiamo purtroppo niente di lui, ma lui che ha restaurato questo monastero del 1000, e c'era un giudizio universale, no? Lì nell'abside, ed era interessante che fra le pecore c'era popolo di Dio. E fra il popolo di Dio c'erano laici, diaconi, preti, vescovi. Dall'altra parte c'erano i capri, no? Ed era anche lì laici, diaconi, preti, vescovi. Oggi non so se avremmo il coraggio di fare una cosa del genere, cioè mettere un vescovo fra i dannati. Loro non avevano problemi, perché dicevano, non è il ruolo che ti salva. No, tu puoi perderti anche se sei un vescovo, no. E allora adesso mi sto perdendo io, perché devo ritornare a dove ero partito, e quindi sul comandamento, che è una parola che ti indica degli atteggiamenti che fanno vivere la relazione. Ma scusate, chi di voi ha dei figli? Li ha educati, ha provato ad educarli così, dicendo, guarda, se fai così, non è la vita questo, no? Non porta alla vita, non aiuta, e dall'altra parte questo uccide, no? Sono indicazioni che... E vedete, io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Allora, qui Gesù comincia a parlare, vedete, i discepoli, neanche i discepoli lo capiscono, dopo ci sarà la domanda di Giuda, versetto 22, gli disse Giuda Iscariota: Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, la parola che voi ascoltate non è mia ma del Padre che vi ho mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Attenzione, io pregherò il Padre, versetto 15, 16, e vi darà un altro Paraclito. Il Paraclito è, dice, consolatore, avvocato difensore e consolatore. Interessante, un altro Paraclito, perché? Perché il primo è Gesù, il primo è Gesù. È lui il nostro consolatore, è lui il nostro difensore, no? Avvocato difensore, che ci difende di fronte al nemico. E solo che lui non ci sarà poi, sarà tolto, no? E allora lui dice: ci sarà un altro che, no, vi darà la mia consolazione, è lo Spirito che il Padre manderà nel mio nome. E allora questo Dio comunicazione, questo Dio comunione. E poi vado verso la fine e mi fermo, finiamo il capitolo, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Vedete, c'è una pace, ricordate che il mondo è la logica contraria a Dio, c'è la logica del vivere ponendo come assoluto l'avere, il potere e l'apparire. E allora la pace di cui parla una logica di questo genere è una pace che è apparente, no? È una pace che si fonda sull'esclusione di altri, no? E sul sangue di altri tante volte. E allora la pace di Gesù è un'altra pace, è di colui che invece di togliere la vita la dà, la condivide con tutti, senza escludere nessuno. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore, vedete, continua a cercare di rassicurare i suoi discepoli che sono anche loro turbati. Avete udito che vi ho detto vado e torno da voi? Se mi amaste vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Alzatevi, andiamo via da qui. Vedete, qui c'è una cesura di questo lungo discorso che vedremo poi la prossima volta, cercheremo un po' di finirlo, ancora i capitoli 15 e 16 e poi velocemente vedremo anche la preghiera di Gesù del capitolo 17 per poi, ecco, leggere ed entrare sempre più nella passione con l'arresto di Gesù. Bene, e allora concludiamo, gloria al Padre, al Figlio.